L'uomo che esamina l'universo in cui vive si trova davanti a più di 250 miliardi di galassie, ognuna contenente più di 300 miliardi di stelle. Ognuno di questi magnifici sistemi funziona secondo delle regole molto precise. Ogni singolo costituente dell'universo è stato creato secondo un piano, un disegno speciale e un equilibrio. La Terra, che in questo universo gigantesco occupa un piccolissimo spazio, è un sistema costruito su equilibri molto delicati e complessi. Al contrario di tutti gli altri pianeti conosciuti, ha un'atmosfera e una superficie che permettono l'esistenza della vita. L'acqua che la copre è uno dei principi fondamentali della vita. L'orbita, il calore e la superficie del pianeta dimostrano che è stato creato appositamente per la nascita della vita. Su questo pianeta particolare esiste un sistema complesso di esseri viventi. Tutte le piante e gli animali vivono insieme in una perfetta armonia. Questo rapporto è così organizzato che persiste senza problema, a meno che non intervenga l'uomo. Ma come si sono originati questi sistemi e questi esseri viventi? Osservando la vita sulla Terra, si nota che essa è il frutto di un disegno speciale. Tutti gli esseri viventi sono costituiti da sistemi molto complessi che li rendono in grado di compensare le proprie necessità. Sicuramente il sistema vivente è stato disegnato e organizzato da un creatore. Questo creatore, sin dall'inizio della storia, si è rivelato agli uomini. Egli è Allah, che ha creato il cielo e la terra dal nulla e ha dato forma ad ogni cosa in essi contenuta. La teoria dell'evoluzione, che è stata ipotizzata nel XIX secolo, nega il fatto evidente della creazione. Sostiene che gli esseri viventi non sono creati da Dio, ma sono il risultato di una catena di coincidenze. Il fondatore della teoria dell'evoluzione è Charles Darwin. Un dilettante naturalista che ne parlò nel suo libro L'origine delle specie nel 1859. Il libro ebbe subito un gran successo, dovuto al suo significato ideologico, anziché alla sua importanza scientifica. Darwin, con questo libro, costituì un punto di appoggio per la filosofia materialistica, che non ammette l'esistenza di Dio. Per questo motivo i materialisti diventarono i suoi più importanti seguaci. Karl Marx, il fondatore del materialismo dialettico, dedicò il suo libro Das Kapital a Darwin. Così scrisse sulla copia che gli aveva mandato: a Charles Darwin, da un suo ammiratore appassionato. Darwin sosteneva che gli esseri viventi, che derivano da un unico antenato, si sono differenziati uno dall'altro grazie alle piccole variazioni che hanno subito nel tempo. Darwin non riusciva a trovare nessuna prova concreta per la sua teoria. Intanto, ammettendo lui stesso l'esistenza di tanti fatti che invalidavano la sua teoria, li raccolse nel suo libro Le difficoltà sulla teoria. Darwin sperava che in futuro, con le nuove scoperte nel campo della scienza, queste difficoltà sarebbero state eliminate. Attraverso il procedimento scientifico, invece, le sue ipotesi venivano invalidate una dopo l'altra. Darwin ipotizzò che tutte le specie fossero evolute da un antenato comune. Ma come si era originato questo primo essere vivente? Nel suo libro non aveva mai riferito questo argomento, perché si era reso conto che questo era uno dei punti più deboli della sua teoria. La scienza, ancora primitiva della sua epoca, ammetteva che la vita avesse avuto un'origine semplice. Secondo la teoria sostenuta fin dal Medioevo, detta la generazione spontanea, la materia organica poteva essersi generata dalla materia inorganica. Si credeva che le rane nascessero dal fango e gli insetti dai residui alimentari. Tanti esperimenti furono fatti per provare queste teorie. Ad esempio, mettevano un po' di riso su un vecchio pezzo di stoffa e aspettavano che si originasse qualche topo. I vermi sulla carne erano visti come la prova della generazione spontanea. Successivamente fu capito che i vermi non nascevano spontaneamente, ma uscivano dalle larve microscopiche depositate sulla carne dalle mosche. Nel periodo in cui Darwin propose la sua teoria, si credeva comunemente che i microbi potessero facilmente originarsi dalla materia inorganica. 5 anni dopo la pubblicazione del libro L'origine delle specie, Louis Pasteur, famoso biologo francese, rifiutò scientificamente le basi della teoria dell'evoluzione. Con questa frase Pasteur aveva riassunto le conclusioni dei suoi esperimenti. Ormai non esiste nessuna prova affermativa che gli esseri microscopici possano generarsi dalle materie inorganiche. Il primo evoluzionista a studiare il concetto dell'origine della vita fu il biologo russo Alexander Oparin nel XX secolo. Il suo scopo era quello di dare una spiegazione alla comparsa della prima cellula, pensata come l'antenato comune di tutti gli esseri viventi. Negli anni 30 egli formulò diverse teorie per mostrare che la prima cellula vivente poteva essere generata dalla materia inanimata mediante tante coincidenze. Però i suoi sforzi furono inutili e dovette confessare. Sfortunatamente, l'origine della cellula primaria rimane come un punto oscuro che comprende tutta la teoria dell'evoluzione. Gli evoluzionisti che seguirono Oparin condussero degli esperimenti per trovare una spiegazione all'origine della vita. Nel 1953 Stanley Miller, un chimico americano, condusse il più famoso di questi esperimenti. Miller, mettendo in reazione alcuni gas supposti presenti nell'atmosfera primitiva, ottenne alcune molecole organiche semplici. Anche se a quei tempi questo esperimento era considerato la prova dell'evoluzione, negli anni successivi si capì che non lo era affatto, in quanto le scoperte che seguirono dimostrarono che i gas usati nell'esperimento non erano quelli presenti nell'atmosfera primitiva. Miller stesso dovette accettare l'invalidità del suo esperimento. Tutti i tentativi evoluzionistici del XX secolo sono falliti. Jeffrey Bada, professore di geochimica e uno dei più famosi protettori della teoria dell'evoluzione, ha confessato nel febbraio del 1998 su una delle riviste scientifiche più conosciute nel mondo, Earth. Oggi che stiamo lasciando alle spalle il XX secolo, non siamo ancora in grado di dare una risposta concreta alla domanda fondamentale che ci eravamo posti all'inizio del secolo. Come si è originata la vita? Il più grande ostacolo alla teoria dell'evoluzione è la struttura incredibilmente complessa della cellula. Tutti gli esseri viventi sono costituiti dalle cellule, che hanno una misura di un centesimo di millimetro. Alcuni esseri invece sono unicellulari e si presentano comunque molto complessi. Possiedono delle funzioni particolari per sopravvivere ed alcuni mini motori per muoversi. Nell'epoca di Darwin questa struttura molto complicata non si conosceva ancora. Usando i microscopi semplici di quei tempi, le cellule si vedevano soltanto come delle macchie nere. Verso la metà del XX secolo, con l'invenzione del microscopio elettronico, si vide che tutta la complessità e l'ordine di una cellula non poteva essere spiegata come prodotto di una catena di coincidenze. Ogni cellula vivente contiene migliaia di particelle che lavorano in perfetta armonia. Per fare un confronto, dentro ad ogni cellula ci sono delle centrali energetiche, delle fabbriche che producono gli enzimi e gli ormoni vitali, una banca dati dove tutti i prodotti della cellula vengono registrati e dei sistemi di trasporto ed immagazzinamento. La cellula è racchiusa da una membrana che controlla tutte le entrate e le uscite. Tutti questi organuli devono coesistere per la sopravvivenza della cellula. Non è possibile che un sistema così complesso sia il risultato di una catena di coincidenze. La produzione delle cellule viventi, partendo da materie inorganiche, non è possibile neanche nei laboratori sofisticati che oggi sono a disposizione. Infatti, dopo la comprensione dell'impossibilità dell'impresa, sono stati abbandonati tutti gli esperimenti del genere. Secondo la teoria dell'evoluzione, questi sistemi che l'uomo non riesce a riprodurre nonostante la sua intelligenza, la sua sapienza e l'uso della tecnologia, esistono solo per caso. Il professor Fred Hoyle, famoso matematico ed astronomo, spiega con un esempio l'impossibilità della suddetta teoria. La probabilità che una cellula vivente sia stata generata per caso è paragonabile alla probabilità della produzione di un Boeing 747 a causa di una bufera che colpisca un deposito di ferri vecchi. La biochimica moderna ha permesso non solo di conoscere il disegno particolare della cellula, ma anche quello della molecola del DNA presente nel nucleo. La struttura molecolare del DNA venne scoperta nel 1955 da due scienziati, Francis Crick e James Watson. La loro scoperta dimostrò che la vita è molto più complicata di quanto si pensasse in precedenza. Francis Crick ricevette per questa sua scoperta un premio Nobel e dovette ammettere, pur essendo anche lui un evoluzionista, che la struttura come il DNA non poteva essere nata per una serie di coincidenze. Il DNA è una molecola gigantesca nascosta nel nucleo di ogni cellula. Tutte le caratteristiche fisiche di un essere vivente sono codificate in questa doppia elica. Tutte le informazioni riguardanti il nostro corpo, dal colore degli occhi alla struttura degli organi interni e alla forma e funzione delle nostre cellule, sono programmate nelle sezioni del DNA chiamate geni. Il codice del DNA è formato dalle combinazioni di 4 basi differenti. Se pensiamo ognuna di queste basi come una lettera, il DNA somiglia ad una banca di dati con solo 4 lettere che conserva tutte le informazioni riguardanti l'essere vivente. Se tentassimo di scrivere tutte le informazioni nascoste nel DNA, ci servirebbero approssimativamente 1 milione di pagine. Questo equivale a 40 volte l'Enciclopedia Britannica, considerata una delle migliori del mondo. Tutte queste informazioni sono contenute nel nucleo di ogni cellula, la cui grandezza è pari ad 1/1000 di millimetro. È stato calcolato che un cucchiaino di catene di DNA conterrebbe le informazioni presenti in tutti i libri finora scritti. È evidente che una struttura così perfetta non può essere apparsa per caso. La teoria dell'evoluzione, che vede la vita come il risultato di coincidenze e di avvenimenti casuali, rimane totalmente paralizzata di fronte a questa incredibile complessità della vita. È chiaro che le proteine, il DNA, le cellule e gli esseri viventi sono i prodotti di una perfetta creazione. La realtà della creazione è la necessaria prova dell'esistenza di un creatore avente la forza, la sapienza e l'estetica eterna. Osservando gli esseri viventi, possiamo notare la grandissima forza del Creatore. Ognuno dei milioni di esseri viventi e delle specie esistenti costituisce un'opera d'arte che, come tale, ci presenta l'artista a cui deve la propria esistenza. Questo artista è Dio, il padrone della terra, dei cieli e di tutto ciò che sta in mezzo ad essi. Lo scenario evoluzionistico della generazione della vita dalla materia inorganica oggi è invalidato dalla scienza. Tra l'altro, nella natura non esiste nessun meccanismo che possa realizzare l'evoluzione e trasformare un'unica cellula in un essere complesso per poi farne discendere milioni di specie di esseri viventi. Darwin, nella sua teoria, propose un solo meccanismo, la selezione naturale. Il titolo del suo libro rivela l'importanza di questo meccanismo, l'origine delle specie attraverso la selezione naturale. La selezione naturale si basa sull'idea della sopravvivenza degli individui più forti e che sono meglio adattati all'ambiente. Per esempio, in un branco di cervi minacciati dai predatori, sopravvivono quelli che corrono più veloci. Così, con il passare del tempo, il branco sarà costituito soltanto dai cervi veloci. È ovvio però che questo meccanismo non fa evolvere i cervi in un'altra specie di esseri viventi, ad esempio nei cavalli. La selezione naturale, eliminando gli individui deboli e malati, aiuta la continuità della specie. Non si tratta dunque di un meccanismo evoluzionistico. Al contrario, è un processo naturale per la conservazione delle specie. Darwin stesso era consapevole di questo problema. Infatti, nel suo libro L'origine delle specie, aveva confessato: la selezione naturale non servirebbe a niente, a meno che le variazioni non siano favorevoli. Sul concetto dell'emergere delle caratteristiche favorevoli, Darwin era profondamente influenzato da Lamarck, biologo francese suo contemporaneo. Lamarck sosteneva che gli esseri viventi trasmettessero alle generazioni future tutte le caratteristiche fisiche acquisite nella loro vita. Secondo Lamarck, le caratteristiche venivano accumulate di generazione in generazione. Da questo accumulo venivano poi scelte le caratteristiche più favorevoli in modo da dare vita ad una nuova specie. Per esempio, secondo Lamarck, le giraffe si erano evolute dai cervi e i loro colli si erano allungati mentre cercavano di mangiare le foglie dai rami più alti degli alberi. Lamarck credeva anche che se le braccia di una famiglia venissero tagliate per generazioni, i bambini inizierebbero a nascere senza braccia. Darwin, che era influenzato da questi esempi, venne fuori con una dichiarazione ancora più coraggiosa. Nell'origine delle specie aveva rivelato che alcuni orsi si erano evoluti in balene mentre cercavano di cacciare i pesci. Sia Lamarck che Darwin si sbagliavano. Le loro idee andavano contro alcune leggi fondamentali della biologia. Ai loro tempi la genetica, la microbiologia e la biochimica non esistevano ancora, ed entrambi credevano che i caratteri acquisiti fossero ereditari. Gli scenari immaginari della teoria dell'evoluzione venivano considerati giusti a causa del livello primitivo della scienza di quell'epoca. Le tesi di Darwin ebbero una grande influenza nell'ambiente scientifico di quei tempi. Tuttavia, egli era ancora preoccupato in quanto sapeva che la sua teoria si fondava su delle basi niente affatto solide. Nel capitolo chiamato Le difficoltà della teoria scrisse: se si dimostrasse che un organo complesso non può derivare da una catena di piccoli cambiamenti, la mia teoria sarebbe distrutta. Poco dopo la morte di Darwin, le sue paure iniziarono a verificarsi. Le ipotesi di Lamarck e di Darwin, infatti, crollarono con la scoperta dei principi dell'ereditarietà da parte del botanico australiano Gregor Mendel, All'inizio del XX secolo, con i progressi ottenuti nel campo della genetica, venne dimostrato che quelle che venivano trasmesse alle generazioni successive non erano le caratteristiche acquisite durante la vita dell'individuo, ma erano i geni. Dunque, lo scenario dell'originarsi di una nuova specie con l'accumulo delle caratteristiche acquisite in diverse generazioni risultava impossibile. Infatti, non si era formata nessuna variazione che la selezione naturale, proposta da Darwin come un importante meccanismo dell'evoluzione, potesse scegliere. In altre parole, la selezione naturale non era efficace a far evolvere le specie. Così, la teoria darwiniana crollò nei primi anni del XX secolo. Tutto lo sforzo che gli evoluzionisti avevano compiuto durante il secolo non era servito a nient'altro che indicare la debolezza della selezione naturale nel supporto alla teoria dell'evoluzione. Il famoso paleontologo inglese Colin Paterson confessava tale realtà con queste parole: nessuno è riuscito a riprodurre una nuova specie con i meccanismi della selezione, anzi nessuno è riuscito ad avvicinarsi ad un processo del genere. Oggi la parte più discussa del neodarwinismo è questa. La scienza del XX secolo ha anche dimostrato che gli esseri viventi sono costruiti con gli organi funzionanti secondo dei meccanismi molto complessi e che in caso di mancanza di un loro minimo pezzo di questi sistemi ed organi perdono le loro funzionalità. Questo è anche il principio fondamentale della complessità irriducibile. Tale proprietà dimostra che tutte queste strutture sono comparse contemporaneamente. Questa verità fece crollare la teoria dell'evoluzione che sosteneva lo sviluppo degli esseri con delle piccole variazioni assunte nel tempo. Quando è stato capito che la selezione naturale proposta da Darwin non possiede alcun potere evolutivo, gli evoluzionisti sono stati costretti a dei cambiamenti fondamentali nella teoria. Al termine selezione hanno aggiunto un secondo meccanismo chiamato mutazione. Le mutazioni sono dei cambiamenti del DNA che avvengono per causa degli effetti esterni come le radiazioni e le sostanze chimiche. La teoria dell'evoluzione propone che gli esseri viventi si siano diversificati e sviluppati per causa di queste mutazioni. Siccome le mutazioni sono dei cambiamenti negativi del DNA, anche il loro effetto sull'organismo è sempre negativo. Infatti, fino ad oggi non si è osservata mai una mutazione positiva. È impossibile che gli organismi acquistino nuovi organi mediante le mutazioni. Per esempio, un rettile non potrebbe mai acquisire le ali, né una creatura senza l'organo visivo potrebbe acquisire gli occhi a causa delle mutazioni. Numerosi esperimenti fatti sulle drosofile, piccoli moscerini della frutta, hanno dimostrato che le mutazioni non sono favorevoli ma distruttive e fatali. Queste mutazioni rovinano il codice DNA della creatura e la trasformano in un mostro. Per tutti questi motivi, il professore Richard Dawkins, uno dei difensori contemporanei più noti della teoria dell'evoluzione, esita davanti alla richiesta di mostrare qualche prova della mutazione positiva o dell'evoluzione.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? Thank you.
La verità, invece, è evidentissima. La vita ha un'organizzazione ed una struttura molto complessa, ma non può essere comparsa per caso. Un orologio meccanico non può formarsi per la montatura casuale delle ruote. Esso indica l'esistenza di un orologiaio che lo abbia progettato. Lo stesso caso è valido anche per tutte le creature. Essendo la vita il frutto di un disegno superiore, questa è la dimostrazione dell'esistenza di un creatore che ha creato tutto dal nulla. Tutto l'universo è il risultato di una perfetta creazione. L'elevata intelligenza, forza e sapienza del creatore si vede in tutte le cose che ha creato. Perfino la creazione dell'uomo che scopre questa verità è un miracolo, e la teoria dell'evoluzione vorrebbe nasconderlo ai nostri occhi. Egli è Allah, il Creatore, colui che dà inizio a tutte le cose. Nel XX secolo, la teoria dell'evoluzione è crollata non solo nel campo della biologia molecolare, ma anche nel campo della paleontologia, la scienza dei fossili. Fin dalla metà del XIX secolo, nonostante tutte le ricerche, non è stato ancora scoperto un fossile che possa verificare la teoria evoluzionista. I fossili sono i resti degli animali vissuti nel passato. Gli scheletri degli animali morti che improvvisamente cessano il contatto con l'atmosfera, raggiungono il nostro tempo senza subire la putrefazione. Questi resti ci danno le informazioni sulla storia degli animali vissuti sul pianeta. La risposta scientifica alla domanda dell'origine della vita si determina dai reperti fossili. Secondo la teoria dell'evoluzione di Darwin, gli esseri viventi sarebbero derivati da un unico antenato comune. una specie preesistente si sarebbe trasformata col tempo in un'altra differente, dando così origine alla varietà. Questa trasformazione sarebbe proseguita gradualmente per milioni di anni. Secondo la teoria, per prima si erano formati degli organismi unicellulari, che nel corso di centinaia di anni si sarebbero trasformati in invertebrati marini e quindi nei pesci. Questi pesci, a loro volta, cominciarono a vivere nei fanghi trasformandosi nei rettili. Secondo la stessa pretesa, gli antenati degli uccelli e dei mammiferi sarebbero stati questi rettili. Se così fosse, allora le numerose specie intermedie avrebbero dovuto esistere e vivere durante questo lungo periodo di trasformazione. Ad esempio, nel passato, sarebbero dovuti esistere dei mezzi pesci mezzi rettili, i quali avrebbero dovuto acquisire dei caratteri da rettile in aggiunta a quelli da pesce, da essi già posseduti. Oppure sarebbero dovuti esistere alcuni rettili uccelli, originati secondo lo stesso processo. Darwin chiama queste creature immaginarie, che lui crede siano vissute nel passato, forme di transizione. E sapeva bene che per la verifica della teoria queste forme avrebbero dovuto trovarsi fra i reperti fossili. Nel suo libro L'origine delle specie, Darwin spiega: «Se la mia teoria è fondata, sono certamente esistite innumerevoli varietà intermedie che collegavano insieme tutte le specie dello stesso gruppo. Di conseguenza, la prova della loro esistenza può essere trovata solo tra i resti fossili». Anche lo stesso Darwin era consapevole dell'assenza di tali forme di transizione. Perciò, nell'Origine delle specie, aveva riservato un capitolo su questo concetto e si era posto questi interrogativi con preoccupazione. Perché, se le specie derivano da altre specie attraverso impercettibili graduazioni, non vediamo ovunque innumerevoli forme di transizione? Ma dal momento che queste forme di transizione devono essere esistite, perché non le troviamo sepolte in numero infinito nella crosta terrestre? Confidando nella profezia di Darwin, gli evoluzionisti, fino dalla metà del XIX secolo, si sono dedicati in tutto il mondo alla ricerca dei fossili e dell'anello mancante. Nonostante i loro sforzi, nessuna forma transizionale è ancora stata scoperta. Un famoso paleontologo britannico, Derek Ager, ammette questo fatto, sebbene egli stesso sia un evoluzionista. Emerge l'idea che, se esaminiamo le testimonianze fossili in dettaglio, a qualsiasi livello di ordine o specie, ci imbattiamo, ad ogni piè sospinto, non in una evoluzione graduale, ma in un'improvvisa esplosione di un gruppo a spese di un altro. Il più antico strato della Terra nel quale siano stati reperiti fossili di creature viventi è il Cambriano, la cui età viene stimata in 500-550 milioni di anni. Le creature viventi, trovate negli strati risalenti al periodo Cambriano, sono emerse tutte all'improvviso nelle testimonianze fossili. Non vi si trovano antenati preesistenti. Tali fossili sono composti da lumache, trilobiti, spugne, vermi, meduse, ricci di mare e altri invertebrati di struttura complessa. La maggior parte delle forme di vita trovate in questi strati presenta sistemi complessi come il sistema circolatorio e altre strutture fisiologiche avanzate non dissimili da quelle moderne. Ad esempio, la struttura bucherellata a doppio cristallino dell'occhio dei trilobiti è una meraviglia della progettistica. Questo è il primo occhio sopravvenuto ed invalida definitivamente la pretesa darwiniana dell'evoluzione graduale dal primitivo al complesso. Anzi, la struttura bucherellata doppio cristallino dell'occhio dei trilobiti non ha subito alcun cambiamento durante questi 530 milioni di anni. L'ape, oppure alcuni insetti attuali come la libellula, possiedono la stessa struttura oculare. Secondo la teoria dell'evoluzione, le specie viventi sono evolute dagli altri esseri primitivi. Invece, prima delle creature del periodo cambriano, non esistono delle creature complesse. Le creature viventi, trovate negli strati risalenti al periodo cambriano, sono emerse tutte all'improvviso senza un antenato primitivo. Lo confessa Richard Dawkins, zoologo britannico, il più famoso sostenitore della teoria. È un po' come se fossero apparsi d'improvviso, senza alcuna storia evoluzionistica. Questo fatto è la prova del crollo della teoria, poiché Darwin stesso ne riconobbe la possibilità quando scrisse: se molte specie, appartenenti agli stessi generi o famiglie, fossero realmente apparse improvvisamente, questo fatto sarebbe fatale alla teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Questo colpo fatale si è realizzato già nell'inizio dei registri fossili nel periodo del Cambriano. Tutti i fossili portati alla luce negli scavi mostrano che, contrariamente a quanto creduto dagli evoluzionisti, la vita apparve sulla Terra improvvisamente e già pienamente formata. Nel tentativo di provare la loro teoria, gli evoluzionisti hanno involontariamente provocato la sua rovina. Le specie fondamentali come i pesci, gli anfibi, i rettili, gli uccelli e i mammiferi sono comparse sulla Terra improvvisamente e già pienamente formate. Tra questi gruppi non esiste nemmeno una delle forme di transizione immaginate dagli evoluzionisti. Questa realtà rivelata con i reperti fossili è la prova della creazione distintiva delle specie da parte di Allah. Un altro paleontologo evoluzionista, Mark Czarnecki, commenta: un importante problema incontrato nel tentativo di provare la teoria è stato quello delle testimonianze fossili, le impronte di specie scomparse preservate nelle formazioni geologiche della Terra. Questa testimonianza non ha mai rivelato tracce delle ipotetiche varianti intermedie di Darwin. Al contrario, le specie appaiono e scompaiono improvvisamente. Tale anomalia ha alimentato la ragione addotta dai creazionisti che ogni specie sia stata creata da Dio. Inoltre, non vi è alcuna differenza fra i fossili degli animali vissuti 100 milioni di anni fa e i loro esempi che attualmente vivono sulla Terra. Per esempio, il fossile di un pescecane di 400 milioni d'anni e il pescecane moderno possiedono la stessa struttura. La formica di 100 milioni d'anni è la stessa di quella moderna, come la libellula di 135 milioni d'anni, la tartaruga di 100 milioni d'anni e il pipistrello di 55 milioni d'anni. Questo dimostra che ogni creatura è creata da Dio e non ha subito alcuna evoluzione fin dal primo momento della sua creazione. Alcuni fossili presentati dagli evoluzionisti come delle forme di transizione in realtà non costituiscono affatto una prova per l'evoluzione, come la scienza ha recentemente dimostrato. Una di queste pretese forme transizionali era un fossile di pesce chiamato il celacanto. Ancora 50 anni or sono, gli evoluzionisti pensavano che tale creatura fosse esistita davvero. questo pesce, detto celacanto, che si credeva fosse esistito 410 milioni di anni fa, venne esibito come una forma transizionale, dotata di un polmone primitivo, un sistema digestivo e circolatorio pronto a funzionare sulla Terra e addirittura un primitivo meccanismo motorio. Queste interpretazioni anatomiche furono accettate come una verità indiscutibile dai circoli scientifici fino alla fine degli anni 30. Il celacanto fu presentato come una genuina forma transizionale, in grado di provare la transizione evolutiva dall'acqua alla terra. Il 22 dicembre 1938, tuttavia, nell'Oceano Indiano venne alla luce un'interessante scoperta. Un membro vivente della famiglia dei celacanti, in precedenza considerato una forma transizionale estintasi 70 milioni di anni prima, venne catturato. La scoperta di tale prototipo vivente provocò indubbiamente un terribile shock tra gli evoluzionisti. Negli anni successivi vennero catturati 200 celacanti in diverse parti del mondo. Gli evoluzionisti, per controbattere, pronunciano il nome di un'unica creatura. Questo è il fossile di un uccello chiamato Archaeopteryx, che è una delle più note forme cosiddette di transizione, tra le poche che essi difendono ancora. L'Archaeopteryx, l'antenato degli attuali uccelli, secondo l'opinione degli evoluzionisti, visse 150 milioni di anni fa. Tuttavia, la scoperta del settimo Archaeopteryx fossile nel 1992 causò un grande stupore tra gli evoluzionisti. La ragione fu che in esso l'osso del petto, ritenuto mancante da tali studiosi, era invece presente. Esso era cioè un uccello come i loro esempi moderni. I due punti importanti sui quali gli evoluzionisti si fondano quando affermano che l'Archaeopteryx sia una forma transizionale sono gli artigli sulle ali e i denti. Sebbene queste caratteristiche siano effettivamente presenti, ciò non implica alcuna relazione con i rettili. Inoltre, due specie di uccelli oggi viventi, il Tauraco e l'Oatzin, hanno artigli per aggrapparsi ai rami. Queste creature sono assolutamente uccelli e non presentano alcuna caratteristica dei rettili. Queste creature sono assolutamente uccelli e non presentano alcuna caratteristica dei rettili. A causa di queste scoperte, Stephen Jay Gould, il famoso paleontologo evoluzionista di Harvard, dovette accettare che l'Archaeopteryx non costituisce una forma transizionale. Esaminando le strutture dei diversi gruppi degli esseri viventi, si vede che qualunque forma di evoluzione tra questi gruppi è impossibile. Per esempio, i sistemi respiratori, circolatori, digestivi, le strutture dei muscoli e i metabolismi dei pesci adatti per consentire una vita nell'acqua sono così differenti che non possono uscire dall'acqua e vivere sulla terra. Secondo tale prospettiva, i rettili sono gli antenati non solo degli uccelli, ma anche dei mammiferi. Vi sono tuttavia enormi differenze strutturali tra i rettili, che oltre ad essere rivestiti di scaglie, sono a sangue freddo e si riproducono deponendo uova, e i mammiferi, i quali sono ricoperti di pelame, sono a sangue caldo e generano prole viva. Gli uccelli sono dotati di polmoni diversi dagli animali che vivono sulla terra e possiedono ali aerodinamiche, inspiegabili con i meccanismi dell'evoluzione. L'evoluzione delle ali, con dei piccoli cambiamenti graduali, come sostengono gli evoluzionisti, è impossibile, perché le ali sono adoperabili solo quando sono complete. Di fronte a queste realtà rivelate dai reperti fossili, gli ultimi sforzi degli evoluzionisti si sono concentrati sul concetto dell'evoluzione dell'uomo dalle creature simili alle scimmie. Nel corso del tempo sono vissute più di 6.500 specie di scimmie, in maggioranza estinte. Oggi solo 120 specie di scimmie sono presenti sulla Terra. Queste 6.500 specie rappresentano una ricca risorsa per gli evoluzionisti. Essi hanno descritto lo scenario dell'evoluzione umana sistemando una parte dei crani che rispondevano al loro proposito in ordine di grandezza, dal più grande al più piccolo, e inframettendovi i crani di razze umane estinte. Gli evoluzionisti designano il cosiddetto primo antenato comune degli uomini e delle scimmie Australopithecus, che significa scimmia sudafricana. Il primo fossile d'Australopithecus fu scoperto nel 1924 da un paleoantropologo chiamato Raymond Dart. Tutte le comparazioni tra lo scheletro dell'Australopithecus e dello scimpanzé dimostrano che non esiste alcuna differenza evidente fra loro. Gli evoluzionisti, nonostante queste scoperte, affermano ancora che, sebbene gli australopiteci abbiano l'anatomia di una scimmia, camminavano tuttavia eretti come gli umani. Ma anche questa pretesa è invalidata da due famosissimi paleontologi evoluzionisti, Solly Zuckerman e Charles Oxnard. Insomma, tutte le specie di Australopithecus sono scimmie estinte che rassomigliano a quelle contemporanee. I fossili degli Homo erectus, Homo ergaster, Homo sapiens, immaginariamente classificati dagli evoluzionisti come delle specie arcaiche, sono in realtà i membri di diverse specie umane. L'esame di questi fossili rivela che non sono differenti dagli uomini contemporanei. L'unica differenza si nota nella struttura del cranio. Però le stesse differenze esistono anche oggi tra le diverse specie umane che vivono attualmente nel mondo. Anche il celebre evoluzionista Richard Leakey nota che la differenza tra l'Homo erectus e l'uomo moderno è pari ad una variazione di razza. Tali differenze non sono probabilmente più pronunciate di quelle che vediamo oggi tra le diverse razze geografiche degli umani moderni. Ammettere tuttavia questo fatto è del tutto contrario alla filosofia dogmatica e all'ideologia degli evoluzionisti. Essi tentano quindi di rappresentare l'Homo erectus come una creatura per metà scimmia, attraverso un metodo di propaganda ingannevole. Nelle ricostruzioni immaginarie persistono tenacemente nell'attribuirvi tratti scimmieschi. D'altra parte, in tali immagini, scimmie quali l'Australopithecus o l'Homo habilis vengono umanizzate. Tale metodo cela il tentativo di avvicinare le scimmie agli esseri umani, colmando così il vuoto intercorrente tra queste due distinte classi viventi. Talvolta in questi quadri immaginari sono rappresentate anche le scene della vita quotidiana di queste creature immaginarie. Queste illustrazioni completarono la storia dell'uomo scimmia, imposta alle masse con un'intensa propaganda mediatica. Le più famose riviste scientifiche spesso non esitano a pubblicare queste ricostruzioni ingannevoli e l'albero genealogico immaginario formato secondo questi dati falsi. L'immaginazione degli evoluzionisti non si limita a disegni immaginari. Le creature scimmia uomo hanno svolto un ruolo anche in tante rappresentazioni cinematografiche. Ma tutta questa storia è un inganno. Generalmente l'unica prova non è più di un pezzo di cranio, oppure una tibia. Partendo dai resti delle ossa, non si può commentare la struttura dei capelli, della pelle, degli occhi, del naso, delle orecchie, delle labbra e delle altre parti del viso. Invece, gli evoluzionisti danno forma a questi tessuti molli che non lasciano traccia, secondo le esigenze della loro teoria, e nei laboratori producono delle ricostruzioni immaginarie. Gli occhi umani vengono inseriti nel cranio della scimmia, viene ricoperto con dei tessuti, si dà quindi la forma necessaria e si ottiene una faccia di scimmia con uno sguardo umano. Ernst A. Houghton, docente presso l'Università di Harvard, scrive per spiegare tale situazione. Con un cranio neandertaloide è possibile modellare con eguale facilità le fattezze di uno scimpanzé o i lineamenti di un filosofo. Queste presunte ricostruzioni di antiche tipologie di uomini non hanno alcun valore scientifico e servono solo a fuorviare il pubblico. Insomma, tutti questi disegni e modelli evoluzionisti non rappresentano altro che un inganno. In realtà, le storie inventate dagli evoluzionisti sono talmente assurde da attribuire allo stesso cranio addirittura tre volti differenti. Ad esempio, i tre diversi disegni eseguiti sulla base del fossile detto Australopithecus robustus, Zinnianthropus, sono un famoso esempio di tale falsificazione. Un interessante metodo utilizzato al fine di superare questo problema della mancanza dei fossili è la produzione dei fossili che non si possono trovare. L'uomo di Pildone, scoperto nel 1912 in Inghilterra dal paleontologo evoluzionista Charles Dawson, il più grande scandalo nella storia della scienza, è un tipico esempio di questo metodo. Dopo aver asserito che tali resti fossili risalivano a 500.000 anni fa, essi furono spacciati in parecchi musei come una prova assoluta dell'evoluzione umana. Ma nel 1949 gli esperti determinarono che i denti sull'osso mascellare, appartenenti ad un orangutan, erano stati logorati artificialmente. Il cranio apparteneva a un uomo vissuto 500 anni prima, mentre l'osso mascellare apparteneva ad una scimmia morta recentemente. Il fossile era stato fabbricato artificialmente. Nel 1922 gli evoluzionisti, partendo da un solo dente fossile, inventarono una forma transizionale immaginaria cui attribuirono il nome Uomo del Nebraska. Gli fu anche affibbiato un altisonante nome scientifico, Hesperopithecus Harold Cook II. Sulla base di questo singolo dente vennero eseguite ricostruzioni della testa e del corpo dell'uomo del Nebraska, il quale venne addirittura raffigurato insieme alla moglie e ai figli come un'intera famiglia nella sua cornice naturale. Ma poco dopo si scoprì che il dente apparteneva ad una specie estinta di maiale selvatico americano detto Prosthenops. L'uomo del Nebraska in realtà era il maiale del Nebraska. Nel tempo si è scoperto che la maggior parte dei crani fossili presentati come la grande prova dell'evoluzione non costituiva affatto la dimostrazione della teoria. L'uomo di Neanderthal, scoperto nel 1856 e sostenuto come prova dell'evoluzione, fu escluso dalla letteratura evoluzionista nel 1960. L'uomo di Pildone, scoperto nel 1912, venne abbandonato come prova evoluzionista nel 1953. Nel 1959 fu la volta dello Zinnianthropus, escluso dalla letteratura evoluzionista già nel 1960. Ramapithecus, scoperto nel 1964, resistette fino al 1979. Nonostante queste realtà, i crani falsi, con l'aiuto dei mass media, si sono imposti come una realtà scientifica in tanti paesi del mondo. Molta gente crede che l'evoluzione sia una verità dimostrata. La propaganda darwiniana viene condotta in tutte le scuole con insistenza. Nei testi scolastici, tante prove falsificate ed escluse anche dagli evoluzionisti si presentano come la dimostrazione dell'evoluzione degli antenati dell'uomo. Invece la realtà che gli evoluzionisti tentano di nascondere è evidente. Le testimonianze fossili rivelano che gli esseri viventi non si sono evoluti da forme primitive verso forme avanzate, ma sono apparsi tutti all'improvviso integralmente. Cioè, gli esseri sono creati. Tutti gli esseri viventi sono giunti all'esistenza con le loro caratteristiche perfette, grazie al progetto di un creatore, eminente per superiore potenza, sapienza e conoscenza. Questo creatore è Allah, Signore dei cieli e della terra e di tutto ciò che essi contengono. Uomo, cosa mai ti ha ingannato circa il tuo nobile Signore? Chi ti ha creato, plasmato e t'ha dato armonia?